Entriamo nella lettura del nostro contratto e dopo aver affrontato il tema fondamentalmente in un'ottica interpretativa, cioè chiedendoci che cosa significhi ciò che nel contratto troviamo scritto, e dunque in un'ottica in prima battuta che non ha al centro della sua attenzione la circostanza che si applichi il diritto italiano. Noi in prima battuta abbiamo interpretiamo il contratto come manifestazione della volontà delle parti senza dare particolare importanza alla circostanza che, come pure sappiamo, il contratto è retto dal diritto italiano. È vero che nell'interpretare il contratto il giurista non può trascurare il fatto di essere un giurista cresciuto sulla base del proprio diritto, in particolare del diritto italiano, però abbiamo cercato in prima battuta di interpretare il contratto alla luce di ciò che le parti hanno voluto che venisse inteso, quindi dando per esempio particolare rilevanza alle definizioni che il contratto stesso ci offre. Questo è un tema dal punto di vista, diciamo, dell'indagine scientifica particolarmente interessante, cioè a dire come l'interprete che ha alle spalle il diritto di un certo paese interpreti un documento contrattuale che non è stato elaborato sulla base di quel diritto. Però al di là del tema di interesse scientifico, in un'ottica come quella che noi stiamo seguendo, che è più di affrontare i nodi problematici che non di porci questioni teoriche, diciamo che fino a qui abbiamo cercato di interpretare il contratto come potrebbe interpretarlo un giurista della stessa origine del diritto cui è stato fatto riferimento nello stendere il contratto. Lungo discorso per dire che in qualche modo abbiamo cercato di dimenticare di essere giuristi di diritto italiano nell'interpretare questo contratto. Naturalmente questo è stato vero fino a un certo punto, perché siccome tra interpretazione e qualificazione la distinzione è molto labile, nel momento in cui per esempio ci siamo chiesti ma queste garanzie cosa sono, beh, lì è inevitabile che abbiamo dato una lettura che risentiva del diritto applicabile. Quando ci siamo chiesti è l'inadempimento al contratto, la violazione della garanzia, o è l'indennità un indennizzo di tipo assicurativo, beh, è chiaro che in quel momento abbiamo utilizzato delle categorie di diritto italiano. Però questo primo profilo, cioè l'interpretazione del contratto, la qualificazione attraverso gli istituti del diritto italiano delle figure contrattuali, dei passi che sono compresi nel contratto stesso, è un atteggiamento che non sempre possiamo seguire, perché c'è un momento nel quale noi dobbiamo chiederci se le clausole che leggiamo siano o non siano valide per il diritto italiano, no? Questo è il secondo tema, seconda prospettiva. Quindi prima l'interpretazione e qualificazione del contratto, seconda prospettiva il controllo di validità delle clausole del contratto stesso. Per esempio, da ultimo ci siamo chiesti se il tetto dell'indennità sia o non sia superato nell'ipotesi che la violazione della garanzia sia imputabile ad oro o colpa grave. Ne avete parlato con Magnati venerdì, e io ricordo solo che ci eravamo lasciati con un interrogativo di fondo, che era quello: ma qui si può applicare l'articolo 1229 quando siamo in presenza di garanzie convenzionali, cioè di patti che le parti hanno tra di loro stipulato in aggiunta rispetto a quella che sarebbe la disciplina legale del contratto di compravendita? Ci siamo lasciati con questo interrogativo, al quale conviene provare a dare una risposta stamattina insieme. Dunque, in un'ottica di, torno a dire, verifica della validità delle clausole alla luce del diritto italiano. E qui la sequenza alla quale ci eravamo attenuti era Ma se le parti possono, oppure no, per esempio, prevedere una garanzia ambientale, perché non dovrebbero poterla sì prevedere, ma con un tetto? Se le garanzie convenzionali sono frutto dell'accordo tra le parti e quindi sono qualcosa che si aggiunge a quella che sarebbe la disciplina legale della compravendita, perché abbiamo più volte detto che la garanzia legale qui non è quella che conta, abbiamo più volte detto che per tutelare il buyer occorre che egli ottenga una representation warranty che in via sintetico, in via analitica, appunto, lo rassicuri sulle caratteristiche non delle azioni compravendute ma della targa. Ebbene, si potrebbe ragionare così. Le parti negoziano e il buyer chiede una garanzia ambientale. Il seller in prima battuta risponde: non te la do. Non te la do per le varie ragioni, per esempio perché il seller medesimo è da poco che ha acquisito la qualità di socio della target e quindi non se la sente di garantire circostanze come la compliance with law di tipo ambientale che potrebbero avere incontrato violazioni quando non era ancora il socio della target, no? Supponiamo che il seller sia diventato socio della target nel 2007, nel 2008 negoziano e il buyer chiede una garanzia ambientale che abbia ad oggetto il periodo anteriore al Sempers Agreement. Il seller risponde: io non voglio, non posso darti una garanzia ambientale di questo genere, perché cosa so io di quello che è stato fatto dal mio precedente dante causa, dal vecchio gestore? Io ti potrei dire quello che ho fatto io quest'anno, ma quello che ho fatto io quest'anno o l'anno scorso, ma quello che ho fatto io quell'anno scorso conta poco di fronte a una garanzia ambientale, proprio perché la garanzia ambientale deve necessariamente coprire, per avere un senso, un periodo di tempo lungo, sia per il passato sia per il futuro. Allora, in un'ottica di questo genere, il seller in primo momento dice: io non ti do questa garanzia. Il buyer insiste, dice: io non posso acquistare una società che è potenzialmente a rischio di sopravvenienze passive ambientali senza avere almeno una garanzia. Il seller risponde: senti, io tutto quello che ti posso dare è una garanzia ambientale, ma con un tempo. Capisco che tu non ti accontenti di una garanzia ambientale di compliance per un anno, però io posso prendermi il rischio di garantirti anche per gli anni precedenti, quando non ero io il gestore della target, però lo prendo nei limiti ben precisi di un tetto che non mi metta a rischio l'intera operazione economica, perché sennò domani potrei avere venduto la target per un prezzo 100 e dovere un indennizzo magari addirittura superiore a 100, e questo non ha un senso per me. Dunque, le parti potrebbero affrontare questo problema in assoluta trasparenza, no? Potrebbero dire: non ti do la garanzia ambientale, te la do, ma te la do con un tetto. Se mai si dovesse ritenere che un tetto non c'è, questo sarebbe completamente al di fuori del negoziato, no? Allora, in quest'ottica potremmo chiederci, dobbiamo chiederci, se sia corretto dire, per l'ipotesi che ci sia colpa grave, il tetto salta. Perché è vero che nel caso di garanzia legale e di limitazione della garanzia legale, ogni limite salta se c'è colpa grave, no? Come credo vi abbia ricordato Magnacci nella lezione di venerdì. Dunque, è vero che il 1229 non consente di prendere in considerazione le limitazioni convenzionali alle garanzie legali, ma questo argomento è sufficiente per dire che allora non si devono prendere in considerazione i limiti delle garanzie convenzionali, mi seguite, no? Ci sono delle garanzie legali, le garanzie legali possono essere limitate, però i limiti delle garanzie legali non operano in caso di colpa grave. Questo è giurisprudenza costante. Bene, allora si potrebbe dire, ma se è vero questo, lo stesso discorso dobbiamo fare nei confronti delle garanzie convenzionali e quindi concludere che se c'è un limite a una garanzia convenzionale, questo limite non può reggere di fronte alla colpa grave. Ecco, questa simmetria di ragionamento a me sembra un po' affrettata, messa così, no? Perché mi sembra completamente diversa la situazione in cui le parti limitano una garanzia legale, cioè riducono la tutela del buyer rispetto a quella che sarebbe in base alla disciplina legale, e allora si capisce che in questo caso, se c'è colpa grave, questo limite non regga, perché si riespande, diciamo così, la tutela che il buyer dovrebbe avere in base alla legge. E quindi si capisce bene che non regga un limite alle garanzie legali se c'è colpa grave. Ma il discorso è diverso nel momento in cui noi non parliamo di un limite a una tutela che ci sarebbe, ma parliamo di una limitazione della tutela che le parti convengono. Non so se sono riuscito a essere chiaro. Ecco, allora diciamo che un argomento di simmetria tra la limitazione convenzionale di una garanzia legale e la limitazione della garanzia convenzionale non regge. Quando noi svolgiamo delle argomentazioni dobbiamo essere molto attenti a non essere troppo veloci nelle assimilazioni, no? Che sono due schemi diversi, sono due ipotesi diverse. Restiamo ancora di fronte al problema se di fronte a una garanzia convenzionale che prevede un tetto, questo tetto regga per l'ipotesi che ci sia colpa grave. E allora, già che affrontiamo il tema, affrontiamolo magari un poco a tutto tondo, così cerchiamo di capirne bene le implicazioni. Per esempio, noi ci siamo occupati del profilo più evidente, che è quello del tetto quantitativo, cioè del non ti do un indennizzo superiore al 7,5% del prezzo. Ma l'argomento va svolto anche, per esempio, con riferimento alla durata della garanzia. Se, per esempio, si facesse riferimento ad un periodo successivo al closing limitato, per esempio il nostro seller che non vorrebbe dare la garanzia ambientale alla fine cede, dà la garanzia ambientale ma la dà con un tetto sufficientemente limitato perché non sia troppo rischioso per lui dare questa garanzia e per un breve periodo dicendo io copro con questa garanzia le sopravvenienze che si possano verificare entro un anno dal closing contro quella che è la norma per le garanzie ambientali che, come ci siamo detti, per loro natura devono essere di durata lunga, perché la sopravvenienza passiva può emergere a lunga distanza di tempo dal closing. Insomma, in quest'ottica, diciamo, di mediazione, non ti do la garanzia, te la do ma prendendo un rischio limitato, non solo mette un tetto ma mette anche un termine di vigenza della garanzia più limitato di quanto di solito non si faccia. Ecco, mettiamoci in quest'ottica e mettiamoci nell'ottica di una garanzia ambientale così fatta, con un termine di operatività breve, breve rispetto alla prassi delle garanzie ambientali, e un termine e un tetto piuttosto basso, diciamo così, non basso, non in astratto, ma insomma in concreto. Se si risultasse poi che il seller ha violato questa garanzia con colpa grave, che quindi questo suo modo di presentarsi, io non posso garantirti perché da poco che sono diventato il socio di controllo della Target, è stata una presa in giro, perché in realtà sapeva benissimo, o comunque avrebbe dovuto sapere con un minimo di indagine, che il suo dante causa era un inquinatore, perché bene o male è diventato acquirente delle azioni della Target, quindi è ben possibile che prima di acquistare le azioni della Target abbia fatto un'indagine, supponiamo che da quell'indagine non potesse non risultare a lui Seller che la situazione di compliance rispetto alle norme ambientali non sussisteva. Okay? A quel punto, un anno e mezzo dopo il closing che ci interessa, emerge un problema ambientale importante. Il buyer può ragionevolmente provare che la violazione della garanzia è imputabile a colpa grave, lasciamo perdere il dolo, è imputabile a colpa grave. A questo punto può sostenere A che la garanzia è ancora operante, cioè che il limite temporale di un anno dal closing non opera perché la violazione è stata posti in essere con colpa grave. B, può sostenere che non opera il tetto sul 7,5%? Cominciamo con il porci il problema più semplice, che è quello del tetto quantitativo, perché è più facile dire che il tetto quantitativo è una limitazione della responsabilità. È meno facile dire che una durata determinata della garanzia convenzionale è una limitazione della responsabilità. Che lo sia un tetto sembra evidente. Allora, come dobbiamo concludere? È chiaro che qui, a seconda di chi guardi al problema, le argomentazioni che possono essere messe in campo sono molto diverse. Che cosa tenderà a dire domani in un contenzioso il seller? Il seller dirà che egli seller ha dato una garanzia che aveva certi connotati e che questi connotati sono stati quei connotati che hanno visto l'accordo delle parti. L'accordo delle parti che non ha distinto tra l'ipotesi in cui ci fosse una violazione per colpa semplice o una violazione per colpa grave della garanzia. Le parti hanno semplicemente detto questa è la garanzia con questa durata e con questa misura massima. Dunque, tenderà a dire il seller, io in questa misura ho garantito, non oltre. Se si scendesse a una qualificazione in termini giuridici, il nostro seller ragionevolmente direbbe e poi qual è la natura giuridica delle garanzie? La natura giuridica delle garanzie è assimilabile a uno schema assicurativo per il quale è del tutto conforme che vi sia un massimale, una copertura temporale e un massimale. Quindi non vedo perché si debba dire che se c'è colpa grave debba essere modificata la clausola pattizia. Che cosa dirà il buyer? Il buyer dirà probabilmente qualcosa come quello che provo a sottoporre alla vostra attenzione. Dirà, lasciamo perdere il discorso assicurativo che abbiamo visto non essere idoneo a dare una rappresentazione corretta delle garanzie, perché qui non c'è un'assicurazione, ma c'è un'obbligazione, o meglio, c'è un possibile inadempimento al contratto. Quindi se nell'inadempimento al contratto dobbiamo parlare, qui non possiamo superare il problema dicendo che c'è un qualcosa che somiglia ad un'assicurazione. Togliamo di mezzo questa qualificazione che è deviante e che è confondente. Ma se è vero che il seller è inadempiente al contratto per l'ipotesi che vi sia una violazione della garanzia, ecco che ogni limitazione alla sua responsabilità è intanto accettabile in quanto non violi l'articolo 1229, perché questo è un principio generale dell'ordinamento che si applica a questo contratto, cioè il diritto italiano, e è un principio generale che non soffre eccezione nel nostro caso. Perché come facciamo noi, al di là degli argomenti che abbiamo svolto e sentito da parte del seller, a dire che il seller assume un impegno e poi al tempo stesso che questo impegno è limitato, ed è limitato anche per l'ipotesi che egli seller sia in colpa grave? Come facciamo noi ad accettare questo discorso se si applica il diritto italiano? È fondata l'argomentazione, ma così le parti hanno concordato, ma questa è una garanzia aggiuntiva che non ci sarebbe stata in base alla legge applicabile o al diritto applicabile o alla disciplina, meglio, del contratto di compravendita. Questo vuol dire forse che il 1229 non si applica per l'ipotesi che sia il contratto a fondare un'obbligazione? Saremmo disposti ad affermare questo principio, che se il contratto pone a carico di una parte una obbligazione che la legge di per sé non prevede, il 1229 non si applica? Perché in realtà dopo tutto il bel discorso che ha fatto Seller, questo vorrebbe sostenere Seller, no? Io sono sottratto al 1229 perché ti do qualcosa in più di quello che ti darebbe il legislatore come tutela, e quindi prendilo nei limiti in cui te lo do. Questa frase, direbbe Bayer, significa affermare il principio che il 1229 non si applica alle obbligazioni convenzionali, cioè alle obbligazioni che ha una fonte contrattuale e non una fonte legale. Ma questa affermazione regge per diritto italiano? La risposta sembra essere no. Non c'è scritto da nessuna parte che se la fonte dell'obbligazione è convenzionale non valga il 1229. Vi è stato riferito del dibattito che giurisprudenziale che si è svolto sul tema delle cassette di sicurezza. Beh, anche in quel caso si trattava di limiti a una responsabilità che si fondava su un'obbligazione contrattuale. La legge non dice niente circa le obbligazioni della banca in relazione alla conseguenza del furto della cassetta di sicurezza. Eppure è stato pacifico in giurisprudenza che il 1229 supera i limiti eventualmente posti, anche normalmente posti, in sede di stipulazione del contratto di cassetta di sicurezza. Allora, come vedete, ci sono argomentazioni che hanno una loro dignità sia dal punto di vista del seller sia dal punto di vista del buyer. E siccome però noi guardiamo a questi temi in modo il più possibile neutrale, cioè senza essere né dalla parte del seller né dalla parte del buyer, ma dobbiamo chiederci cosa ragionevolmente concluderebbe un soggetto terzo, credo che la conclusione a cui dobbiamo pervenire è nel senso che la disciplina dell'articolo 1229 si applichi anche a queste garanzie convenzionali, che quindi nel momento in cui una parte fa una representation and warranty e poi sussiste una breach della representation and warranty, il tetto di responsabilità non regge se questa violazione, se questo breach è dovuto a colpa grave. Il discorso mi sembra più delicato se noi facciamo riferimento al tempo, cioè se noi facciamo riferimento alla durata della garanzia, perché qui è più difficile dire che la durata della garanzia è una limitazione della responsabilità. Facciamo più fatica perché non c'è una durata standard rispetto alla quale c'è una durata minore che possa vivere come una limitazione, no? Se io dico non rispondo per l'intero, ma rispondo solo fino al 7,5% del prezzo, beh, è difficile negare che c'è una limitazione, è chiaro che c'è una limitazione. Ma se io dico rispondo per gli eventi che si dovessero accertare entro un anno, c'è una limitazione rispetto a entro 2 anni? Sì, è meno. Però posso fare riferimento a che cosa? Soltanto a una normale durata di una garanzia ambientale. 5 anni è una durata corretta? Se faccio 6 anni è troppo, forse rendo l'idea. Mentre se io dico non ti indennizzo per l'intero, ma ti indennizzo solo fino a, è chiaro che sto limitando una responsabilità piena, no? Ma se io dico io ti copro per 5 anni, questo è un limite o è la determinazione della mia garanzia? Questo è un punto importante per capire di che cosa parliamo, perché una cosa è limitare, una cosa è definire. Proprio in tema di assicurazione, visto che lo si richiama molte volte, punto fondamentale è capire se si sta determinando il sinistro coperto oppure se si sta limitando l'indennizzo. Se io assicuro l'automobile per il furto, non sto limitando l'assicurazione perché ho escluso l'incendio, ma se io dico in caso di furto ti do 2/3 del valore di mercato dell'autoveicolo, chiaramente sto limitando l'indennizzo, ma appunto non ha senso dire che l'esclusione dell'incendio è un limite, è una limitazione che salta se c'è colpa grave, non ha senso alcuno. Quindi attenzione, quando parliamo di limitazione dobbiamo essere sicuri che sia una limitazione. Allora, se è suggestivo l'argomentazione, e per questo che l'ho presentata in questi termini, normalmente è 5 anni la durata, qui è messo un anno, è un limite, certo, è anche un'argomentazione volutamente suggestiva, perché fossero 4 è un limite rispetto a 5, non c'è scritto da nessuna parte che debba essere 5. Allora uno può dire il contratto ha previsto che la copertura della garanzia ambientale è di 8 anni e questo non è una limitazione rispetto a una copertura maggiore, ma è la garanzia che le parti hanno pattuito. Come vedete l'argomento è delicato, perché siccome c'è un contrasto evidente per ciò che le parti hanno concordato del conseguente all'applicazione del diritto italiano con norma imperativa che quindi fa venire meno la clausola contrattuale, occorre essere ben sicuri del punto di riferimento dell'argomentazione. Mi pare evidente che mentre si dovrebbe giungere con tranquillità a dire che in caso di colpa grave un limite quantitativo viene meno, molto più difficile sia affermare che venga meno un limite temporale.
Bene. Se noi prevedessimo una garanzia di mano, poi un anno e un mese dopo accade il vizio di colpa grave, la danza a me verrebbe un pochino più duro su questo secondo aspetto, o rientra sempre nell'autonomia contrattuale per dire un anno. Cioè, è vero che sono assolutamente d'accordo che fino ad un anno noi abbiamo scoperto anche la colpa grave, quindi non abbiamo una limitazione quantitativa che abbiamo visto. Però appunto pensando a questo ulteriore caso, perché subito dopo, magari non sarà una data di presenza garantia, accade il caso di colpa grave, puntata al nostro evento. In questo caso a me verrebbe da pensare che, ma se avessi avuto un anno in più, magari non sarebbe stato presentato, cioè, però.
È proprio il problema di cui stiamo discutendo. Cioè, noi stiamo discutendo dell'ipotesi in cui dopo un anno e un mese dopo il closing si emerge il problema ambientale che è coperto dalla clausola di garanzia e risulta che il seller per colpa grave aveva dato quella garanzia che risulta non conforme al fatto, alla verità, no? Proprio questo stiamo discutendo. Allora, quello che io stavo dicendo, ma che naturalmente è perfettamente discutibile, mentre io mi sentirei di dire che se c'è un tetto all'indennity, questo tetto non regge per l'ipotesi che la violazione della garanzia sia dovuta a colpa grave, faccio più fatica a dire non regge il limite temporale, perché il limite temporale è sicuramente una limitazione, no, la sequenza è, abbiamo una limitazione, regge la limitazione, allora prima di tutto dobbiamo stabilire se c'è una limitazione e non è così evidente, anzi mi sembra difficile francamente dire che sia una limitazione prevedere una certa durata della garanzia. E perché è difficile? Perché mentre per un tetto è connaturata l'esistenza di un tetto che si tratti di una limitazione, perché se non ci fosse il tetto, quale sarebbe la risposta? La risposta sarebbe responsabilità piena, quindi è chiaro che un tetto è un limite. Se non ci fosse scritto un anno, quale sarebbe la durata di questa garanzia? E la risposta è boh, no? Come sempre, di fronte a una clausola noi dobbiamo valutarla ponendoci il problema cosa succederebbe se la clausola non ci fosse, no? Noi abbiamo una clausola fattizia, una clausola contrattuale e dobbiamo vedere se è valida o non è valida. Allora, prima domanda, che cosa succederebbe se la clausola non ci fosse? Allora, è chiaro che se noi abbiamo una clausola che pone un tetto quantitativo, alla domanda cosa succederebbe se la clausola non ci fosse, la risposta è responsabilità integrale, no? Siamo d'accordo su questo, mi pare evidente. Se non ci fosse invece il termine, cosa succederebbe? La domanda già sembra sciocca tutto sommato, perché non è possibile che ci sia una garanzia convenzionale senza un termine. No, perché quando mai il seller darebbe una garanzia a tempo indeterminato? Questo non ha senso, non è che possa garantire tutta la vita il buyer, lo garantisce per un certo periodo di tempo, è connaturale a una garanzia convenzionale la durata. Allora, il discorso messo nel termine di che cosa succederebbe se non ci fosse la durata già mostra che la domanda è un po' strana, no? Perché la durata non può non esserci. Allora, per poter dire che si è in presenza di una limitazione, dovremmo dire che quella durata che è stata pattuita è una durata troppo breve rispetto alla ragionevolezza, che sarebbe ragionevole una durata di 5 anni, ma è stata pattuita una durata così breve da costituire non una diversa durata che le parti hanno concordato nella loro autonomia, ma un limite alla durata normale. Mi sono fatto capire bene. Ecco, allora, se noi riusciamo a dire, beh, una durata di un solo anno di una garanzia ambientale non può che essere vista come un limite a una normale durata, potremmo arrivare a dire che questo limite non regge per l'ipotesi di colpa grave, però con la difficoltà di non avere un termine di riferimento preciso. Perché quale sarebbe la durata sostitutiva, diciamo così, no? Se si verifica entro 6 anni, colpa grave, cioè l'evento rilevante si verifica 6 anni dopo il closing, ma c'è colpa grave, è coperto? Oppure si dovrebbe dire no, dopo 5 anni non è coperto, non è mai coperto, tantomeno non c'è ragione di dire che lo sia se c'è colpa grave. Come facciamo a dire 5 anni piuttosto che 7, piuttosto che 8? Cioè la gestione di un'affermazione positiva di limitazione della responsabilità sotto forma di termine di vigenza della garanzia particolarmente ristretto rende difficile costruire un termine di garanzia tra virgolette normale, no? Perché qui noi non siamo in presenza di una disciplina legale. mi faccio capire, se io sto parlando di un patto di non concorrenza, e un patto di non concorrenza dura più di 5 anni, io lo so, perché lì il legislatore mi dice fino a 5 è valido, sopra 5 non è valido, lo dice il legislatore. Allora, ho un termine di riferimento, ma qui noi abbiamo soltanto una prassi, quindi nei casi estremi uno può dire, beh, certo che se tu mi hai dato una garanzia ambientale ma che opera un mese soltanto dopo il closing e poi finisce di operare, qui è così clamorosamente inadeguato il termine di un mese che è come non darmela. Allora se sei in colpa grave, anche se si verifica 6 mesi dopo, io sono portato a dire che è coperto. Però è molto difficile affrontare il problema se sono 3 anni, se sono 4 anni, perché lì come si fa a dire che 4 anni è una limitazione rispetto a 5? Bisognerebbe poter affermare che c'è una prassi ben precisa che prevede come termine di vigore, di vigenza della garanzia ambientale 5 anni, e tutto ciò che è meno è una limitazione, che non è facile. Prego.
Ma questa domanda è tocca, ma non potrebbe sostenere che il termine, diciamo, finale sarebbe il termine di prescrizione per far valere l'adempimento al contratto?
Ecco, allora, se noi ci mettiamo nell'ottica del termine di prescrizione, noi ci mettiamo in un'ottica che è completamente fuori da quella convenzionale, no? Cioè non ci mettiamo più nell'ottica del c'è un limite un limite convenzionale che non regge. Noi ci stiamo muovendo in questo momento in quest'ottica, no? C'è una garanzia convenzionale che contiene dei limiti. Dei limiti rispetto a che cosa? Dei limiti rispetto a quello che sarebbe una garanzia convenzionale in assenza di questi limiti. Cioè è un gioco di parole, no, è un ragionamento. Cioè, limite a una garanzia, che cos'è? È ridurre la garanzia rispetto a quello che sarebbe. Quale sarebbe la garanzia ambientale piena? La garanzia ambientale piena dura 10 anni, che è poi il termine di prescrizione per le azioni contrattuali. Questo nessuno si sentirebbe di dirlo, no? Perché in questo modo noi avremmo un termine che addirittura è il doppio rispetto a quello consueto. Allora, possiamo noi dire che il termine di vigenza di una garanzia convenzionale di 10 anni per il fatto che il contraente è in colpa grave nel violare la garanzia, possiamo dirlo solo se abbandoniamo totalmente la logica della garanzia convenzionale e dei limiti della garanzia convenzionale e introduciamo un'argomentazione completamente diversa che possiamo vedere. Ma allora non è più il far valere la garanzia piena rispetto dei limiti che riteniamo non operanti, ma è invocare un rimedio completamente diverso. È come dire, c'è un rimedio convenzionale, siccome c'è colpa grave, io il rimedio convenzionale lo lascio a casa sua e faccio valere un'azione diversa, per esempio un'azione di alio pro alio, e quindi chiedo la risoluzione. Se io chiedo la risoluzione della compravendita di azioni perché il bene è completamente diverso rispetto a quello che mi è stato venduto, qui non sto più facendo valere delle garanzie, né sto facendo né forzo i limiti delle garanzie, sto facendo valere un'altra azione, che è un tema che affrontiamo tra poco, però che è diverso, no? Io credo che sia evidente la circostanza che noi dovessimo ritenere che il termine quello di prescrizione ordinaria, non stiamo più lavorando nel senso di rimuovere i limiti, perché non avrebbe senso nel rimuovere i limiti andare oltre la normale durata della garanzia, addirittura raddoppiare la normale durata della garanzia. Quindi dovremmo seguire una strada diversa, cioè far valere un rimedio diverso da quello del far valere la garanzia. So se sono riuscito ad essere chiaro. Una cosa è dire, c'è una garanzia convenzionale, ci sono dei limiti alla garanzia convenzionale, mi chiedo se operano o non operano. se non operano, la garanzia convenzionale diventa piena, no? E quindi, per esempio, faccio cadere il tetto, eventualmente dico che la durata della garanzia è quella normale, ma non riesco ad arrivare a dire che siccome c'è colpa grave la durata della garanzia è doppia rispetto a quella normale, perché sennò abbandono completamente la logica in cui mi sto muovendo, che ripeto è quella di non far valere dei limiti perché c'è colpa grave. 1229 non è lì per dire che si raddoppiano le garanzie se c'è colpa grave, è lì per dire che i limiti delle obbligazioni non reggono al caso della colpa grave. Bene, qui credo abbiamo detto quanto si poteva dire sul valore che possono avere i limiti delle garanzie, in particolare i limiti quantitativi e di durata. E a me sembra appunto di dover sottolineare come sia diverso il caso della durata e diverso il caso della entità, della misura della garanzia. Adesso noi occupiamoci di un tema centrale del nostro contratto che ancora ci porta ad una clausola del contratto. Esaminiamo insieme l'articolo 8.5, a pagina 23. Dopo aver detto tutto quello che c'era da dire sull'indennity, il contratto... Prego.
Prima di andare avanti.
Sì.
Ma quindi a quella domanda che ci eravamo posti due o tre lezioni fa sul se a priori vedendo una clausola così come ci dobbiamo comportare, perché ovviamente noi avevamo visto che è una clausola che nel caso in cui io sono dentro il limite, se c'è un limite quantitativo, quindi del massimale, e dentro una colpa grave c'è, come abbiamo visto, la nullità e la contrarietà di norma, quindi a priori l'avvocato che redige un contratto, che sta leggendo un contratto, che vede una clausola così, cosa deve pensare che deve fare? Sia per il caso del massimale, sia per il caso della durata.
Cosa deve fare?
Perché lei mi sembrava che aveva detto che non possiamo accettare una clausola che sappiamo se è valida o nulla solo al momento in cui arriviamo un giudizio, sarebbe meglio capire a priori quali saranno le sorti di questa clausola, sia per una parte che per l'altra.
Ok, allora poniamoci un problema di redazione della clausola, no? Finora noi ci siamo posti un problema di se trovo la clausola che dice questo, cioè che pone un tetto, se questa clausola sia valida o non valida. Lei adesso mi invita a pormi un problema diverso, se ho capito bene, cioè come facciamo a redigere la clausola nel modo migliore perché sia destinata a reggere rispetto all'applicazione del diritto italiano? Questo è un altro modo di porre i problemi che questi contratti fanno nascere, no? Perché una cosa è dire io valuto la clausola come la prassi me la consegna, altra cosa è dire consapevole dei problemi che una clausola può avere applicando il diritto italiano, io cerco di scriverla nel modo migliore perché sia valida. Allora, per rispondere a questa domanda io credo che si debba innanzitutto dire consapevoli del rischio che l'applicazione dell'articolo 1229 metta in crisi la clausola del tetto o magari della durata, come facciamo a tenerne conto? La prima osservazione è non facciamo delle clausole omnicomprensive, perché se noi facciamo delle clausole omnicomprensive, cioè clausole che escludono la rilevanza non solo della colpa semplice ma anche della colpa grave, c'è il rischio che si applichi quella giurisprudenza che dice essere nulla integralmente la clausola limitativa. Ricordate che ci siamo posti questo problema, no? Di fronte alla clausola onnicomprensiva può cadere la clausola. Allora, in questo modo, il seller, che ha sottaciuto il problema della colpa grave, ha raggiunto il risultato paradossale di non riuscire a limitare nemmeno per colpa semplice. Allora, per il seller è conveniente che sia previsto espressamente che la limitazione non opera per il caso di colpa grave. In questo modo la clausola è sicuramente valida per la colpa semplice. Quindi, per scriverla in modo più sicuro, il seller avrà convenienza a scrivere una clausola finale dell'indemnity in cui dirà: quanto sopra opera all'eccezione dell'ipotesi di dolo o colpa grave, e quindi comincerà a garantirsi che un'applicazione del 1229 non faccia cadere anche il limite nel caso di colpa semplice. Questo mi sembra un modo per affrontare il problema. Ripeto, il tema si è posto per la limitazione quantitativa, per la limitazione di durata lo sto ponendo io con voi, ma non mi risultano dei precedenti. Però se io dovessi scrivere queste clausole in modo che siano valide per il diritto italiano, introdurrei espressamente questa salvezza, e cioè tutto quello che si dice nell'articolo 8 va bene, è valido, ma a condizione che non sussista dolo o colpa grave del seller nella violazione delle garanzie, punto. Questo mi pare il modo per scrivere la clausola in maniera tale che regga se la violazione è per colpa semplice. Bene, proseguiamo con quello che intendevo sottolineare alla vostra attenzione, e cioè la circostanza che qui si prevede che l'indemnity sia il rimedio esclusivo. Cosa vuol dire il rimedio esclusivo? Vuol dire, come è ovvio, che non operano altri rimedi. Quali altri rimedi? Qui noi abbiamo delle clausole come questa che già si pongono il problema del confronto con il diritto applicabile, che è il diritto italiano. Abbiamo delle altre clausole che non si pongono espressamente il problema del rapporto con il diritto applicabile, che è il diritto italiano, ma affermano solo il principio. Partiamo quindi da quella classica. Quella classica è la clausola che dice ciò che dice quella che stiamo esaminando nella prima frase. Quindi diciamo che la clausola standard, la clausola classica, finisce al primo punto. Qui c'è un'aggiunta che testimonia quello che ci siamo già detti, cioè che questo testo contrattuale è stato adattato al diritto italiano. Ma la clausola di exclusive remedy o di no other remedy è una clausola che noi troviamo sempre in questi contratti, quale che sia il diritto applicabile, soltanto che si ferma, diciamo, alla prima frase. Quindi cominciamo con la prima frase e poi esaminiamo la seconda frase. La prima frase dice: the rights and remedies provided in this article 8 shall be exclusive and in lieu of any other right, action, defense, claim or remedy of the buyer provided by applicable law or otherwise, however, arising in connection with or by virtue of any breach of the representation, warranties, undertakings and covenants of the seller contained in this agreement. Dunque, qui si dice che i diritti e le azioni previste nell'articolo 8 saranno esclusive e sostitutive in lieu di ogni altro diritto, azione, difesa, pretesa o rimedio del buyer che sia previsto dalla legge applicabile o comunque che derivi dalla violazione delle representation, warranties, undertakings and covenants of the seller contenuti in questo accordo. Dunque, se dovesse verificarsi una violazione delle representation, delle warranties, delle obbligazioni e degli impegni del seller previsti in questo contratto, quale sarà la conseguenza? La conseguenza sarà l'indemnity, e solo l'indemnity, non altro che l'indemnity. La legge applicabile prevede altri rimedi? Tutti questi rimedi sono esclusi da questa clausola. Questa previsione è fondamentale nell'SPE. Perché è fondamentale? Perché nel prevedere come unica conseguenza l'indemnity, appunto, esclude gli altri rimedi. Che cosa si vuole in particolare escludere? Poi scendiamo alla seconda frase e vediamo cosa viene escluso espressamente. Che cosa si vuole soprattutto escludere? Si vuole soprattutto escludere rimedi diversi dal risarcimento, diversi dall'indennizzo. C'è una violazione di una garanzia. Che cosa potrà fare il buyer? Potrà chiedere l'indennity. Chiedere l'indennity, tra l'altro, come l'indennity è prevista, quindi con tutto il suo gioco di franchigie, tutto il suo gioco di tetti, con tutto il suo gioco di limitazioni che abbiamo più volte visto. Ma fondamentalmente il risarcimento. Questo significa, quale che sia la gravità della violazione delle garanzie, la conseguenza è solo l'incidente. Che cosa in particolare quindi subito viene escluso? Beh, nell'ottica tipica del diritto italiano, perché noi ragioniamo per il diritto italiano, viene esclusa l'azione di adempimento, viene esclusa l'azione di risoluzione, che sono le due azioni ulteriori rispetto a quelle di risarcimento che conseguono ogni adempimento. Poi noi potremmo in astratto pensare che di fronte a un inadempimento del buyer, del seller, il buyer reagisca come si può reagire in caso di un adempimento. Reagisca con gli strumenti di autotutela o reagisca con le azioni che l'ordinamento gli consente di esperire. Prima strumento, il fondamentale strumento di autotutela, l'eccezione di inadempimento. Tu seller sei inadempiente e io buyer non pago. 1460. Prima caratteristico, rimedio che l'ordinamento concede in caso appunto di contratto, prestazioni corrispettive, eccetera, eccetera. Prima cosa, il seller non paga. Seconda cosa, il seller chiede la condanna all'adempimento oppure chiede la pronuncia di una sentenza di risoluzione del contratto. Dunque, nel primo caso, chiede che ciò che gli è stato garantito venga eseguito. Seconda cosa, chiede di essere liberato dal contratto pronunciandosene la risoluzione. La domanda di adempimento non sembra per vero molto facile da costruire, perché nel caso, per esempio, che una representation warranty ambientale sia violata, che cosa vorrebbe dire adempiere? Qui non si ha chiara impressione di cosa significhi. Cosa vorrebbe dire? Vuol dire bonificare il sito della targa, non ha molto senso. Discorso diverso è quello della risoluzione, perché la risoluzione è un rimedio al quale in casi molto gravi può venire fatto di ricorrere, no? Può venire fatto di dire, ma io non lo voglio questa target, tu mi hai preso in giro sulle caratteristiche della target, tu seller, io te la restituisco e tu mi ridai quello che io ho pagato e non pagherò più. La risoluzione sarebbe un rimedio che verrebbe voglia di esperire da parte del buyer, sia pure in casi estremi. Ecco, questo rimedio invece sembra essere precluso. Che cosa si vuole dire? Si vuole dire tutto ciò che può accadere è che io seller ti dia una somma di denaro, ma l'operazione economica di cessione della partecipazione, di controllo della target rimane ferma. Questa esclusione è un'esclusione grave o non è grave? Beh, la risposta alla domanda è dipende, nel senso che certamente questo è un tipo di contratto per il quale una risoluzione, salvo casi estremi, non appare essere un rimedio congeniale al tipo di contratto. Perché? Beh, perché il buyer che ha acquistato la target, dopo aver acquistato la target, cosa fa normalmente? Normalmente investe sulla target che ha acquistato, comincia a gestirla, comincia a svolgere la sua attività imprenditoriale in sostituzione del seller. Emerge la violazione di una garanzia. Ha interesse il buyer a azzerare l'operazione? In casi estremi forse sì, in casi normali no. In casi normali ciò che egli vorrà non sarà restituire la target al seller e farsi restituire il prezzo. In casi normali ciò che vorrà è rideterminare il suo sacrificio economico in modo che sia coerente col valore del target sulla cui base ha determinato il prezzo. Insomma, se ha pagato 100, qualcosa che a seguito delle violazioni delle garanzie avrebbe dovuto, ove non fossero state violate le garanzie, avrebbe dovuto pagare 80, la sua logica sarà dammi 20 e io sono contento, però la tengo la tale. Mi seguite? Non c'è un interesse del buyer a azzerare l'intera operazione in linea di principio, perché il suo interesse è ad avere la target gli interessava, la vuole avere, se l'ha pagata troppo, beh, vorrà che sia riportato attraverso lo strumento indemnity il prezzo a quello che avrebbe dovuto essere correttamente determinato, ma non ha interesse di fondo a restituire la target e liberarsi della target che invece lo interessava. Tanto è vero che ha proceduto all'acquisto. Dunque, in linea di principio, noi non consideriamo scandaloso il fatto che questa clausola dica quello che potrai ottenere tu buyer è una somma di denaro, perché corrisponde in effetti all'operazione economica di cui stiamo parlando, ripeto, salvo casi estremi. Vediamo, detto questo, per capire di che cosa stiamo parlando, vediamo che cosa dice questa clausola che tiene conto espressamente del diritto italiano. Come vedete qui, appunto, è forse la prima volta che questo contratto fa i conti col diritto italiano. I legali italiani che hanno utilizzato questo schema hanno voluto prendere posizione espressa quanto al rapporto di questo contratto con il diritto applicabile, con il diritto italiano. E come lo hanno fatto? L'hanno fatto non certo richiamando l'applicazione del diritto italiano dicendo proprio perché si applica il diritto italiano si applicano queste clausole del contratto. Per esempio dicendo per quanto non previsto dal contratto si applicano le norme sulla vendita. L'attacco poteva essere questo, no? C'è un contratto, sarà anche un contratto analitico, ma per quello che il contratto non prevede si poteva dire applichiamo il diritto italiano. Quindi facciamo un rinvio espresso alle norme del diritto italiano. L'atteggiamento dei redattori di questo contratto è l'esatto contrario. Non dicono applichiamo il diritto italiano là dove non ci sia una previsione contrattuale, dicono disapplichiamo il diritto italiano, escludiamo espressamente l'applicazione del diritto italiano. Quindi questa è una conferma di quanto dicevamo all'inizio del corso, cioè il contratto alieno non vuole che si applichi il diritto applicabile. In qualche modo contraddice se stesso, perché dice applicabile il diritto italiano, ma appena il problema in concreto si pone lo disapplica, cerca di disapplicarlo. Quindi abbiamo un contratto che dichiara applicabile un certo diritto, poi al momento buono dice sai che bello, io quel diritto che ho detto applicabile lo disapplico. Il che non ci sorprende, ma che testimonia proprio come il contratto alieno sia diverso rispetto ai contratti, diciamo, tipici del nostro sistema, in cui è tacito invece un invio al diritto applicabile. Qui il contratto non vuole che si applichi il diritto applicabile. E vediamo se quello che vorrebbe il contratto possa essere correttamente realizzato. Che cosa vuole escludere questa clausola? Vediamo. In particular, but without limitation, quindi, che cosa non si applica in particolare? In particolare vuol dire espressa esclusione senza essere con ciò limitativo di un'esclusione generale. Quindi addirittura l'esclusione va intesa come esclusione generale. In particolare ti dico chiaro e netto che queste cose sono escluse. Che cosa è escluso? The buyer shall not have any right to terminate, risolvere, annullare o rescindere this agreement, or to refuse to effect the closing, or to start the action set forth in the articles 1492, 1494 e 1497 of the Italian Civil Code. Allora, qui abbiamo tre temi. Primo tema, esclusione del diritto to terminate, to annul or rescind. Primo tema. Secondo tema, to refuse to effect closing. Terzo tema, 1492, 1494, 1497. La prima osservazione che vi ho fatto di fare è che qui improvvisamente l'inglese del contratto diventa comico, perché la terminologia è in inglese, ma si capisce benissimo che sono termini che non appartengono al diritto angloamericano. L'espressione annul non esiste, annul, annullare non esiste, annul. Chi di voi abbia un minimo di consapevolezza del diritto, della legal English, sa che annul non esiste. Meno ancora rescind, che non esiste. Quando dico non esiste, non appartiene al normale linguaggio giuridico inglese. Che cosa vuol dire? Vuol dire che qui i legali hanno preso i termini italiani e li hanno tradotti in inglese o in qualcosa che somigliasse all'inglese, visto che la lingua del contratto era l'inglese, non potevano mettersi a parlare in italiano, con delle conseguenze non irrilevanti, soprattutto per il fatto che hanno tradotto risolvere con terminate. Ora, qui non è tanto un problema di eleganza linguistica, è un problema di coerenza tra il termine italiano e il termine inglese, perché il terminate è qualcosa di diverso rispetto a risolvere. In primo luogo, la termination opera per il futuro, la risoluzione è retroattiva. Quindi qui noi abbiamo davvero una di quelle trappole in cui si trovano i legali quando devono riportare alla lingua diversa rispetto a quella in cui le parole vengono usate. che qui dire che non si ha il diritto di risolvere il contratto è un discorso, dire che non si ha il diritto di terminare il contratto è un altro, perché qui quello che si vuol dire chiaramente è che non è consentita l'azione di risoluzione, però come è scritto terminate uno potrebbe interpretare nel senso non hai il diritto di scioglierti dal contratto per il futuro. Non solo, ma mentre la termination opera mediante una dichiarazione unilaterale del contraente, e al diritto italiano la risoluzione postula, salvi casi di risoluzione di diritto, una sentenza. Quindi è tutto diverso la termination rispetto alla risoluzione. E qui abbiamo un po' uno di quei pasticci, senza voler naturalmente criticare coloro che hanno redatto questo contratto, perché è facile fare delle osservazioni, è difficile fare meglio. Però dovendosi esprimere in una lingua diversa istituti che hanno una loro disciplina, qui succedono le cose che stiamo dicendo. Che cosa comunque si vuole escludere? Diciamo che si vuole escludere l'azione di risoluzione. Che cosa poi si vuole escludere? L'azione di annullamento. Qui a che cosa si pensa? Beh, qui si pensa all'azione di annullamento per vizio della volontà, errore, violenza, dolo. Non è chiaro se si voglia escludere addirittura anche l'azione di nullità del contratto, però annullare sembra far pensare piuttosto all'azione di annullamento da vizio della volontà. O rescindere, qui rescindere l'azione di rescissione, è chiaro di che cosa si sta parlando. Bene. Questa clausola, l'esclusione dunque dell'azione di risoluzione, di annullamento, di rescissione, è valida per il diritto italiano? Le parti possono in un contratto retto dal diritto italiano validamente escludere l'azione di risoluzione, l'azione di annullamento, l'azione di rescissione? Beh, qui la risposta sembra in parte facile e in parte meritevole di qualche meditazione. Perché in parte è facile? Beh, in parte è facile perché nel nostro codice civile noi abbiamo un articolo 1462 che ci illumina al riguardo. Cosa dice l'articolo 1462? L'articolo 1462 si occupa delle eccezioni e che è precisa quanto segue. La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto. Qual è il tema? Il tema è valida una clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta? Il tema è, nel contratto a prestazioni corrispettive si dice: tu, contraente B, devi eseguire la tua prestazione e la devi eseguire comunque anche se in astratto potresti sospendere o ritardare la tua prestazione facendo valere una eccezione. In particolare si pensa proprio all'eccezione dell'adempimento. Io contraente A non ho adempiuto, tu contraente B potresti dire sospendo la mia prestazione, sollevando un'eccezione di inadempimento. Ebbene, questa cosa in contratto la vogliamo evitare. Vogliamo prevedere che B debba adempiere e non possa sospendere o ritardare la propria prestazione adducendo l'inadempimento di A. Questa clausola è valida? La risposta è sì, la clausola è valida. È valida una clausola nella quale si preveda che il contraente B debba adempiere, salvo poi far valere le proprie eccezioni per ripetere, per recuperare la prestazione eseguita sulla base di una eccezione che potrà far valere, ma potrà far valere, diciamo, dopo, non per sospendere o ritardare la propria prestazione. Come si chiama questo schema? Si chiama sorbet recete. Tu, contraente B, prima paghi, prima fai, poi lamentati. Non per avendo una eccezione paralizziamo il contratto e non lo eseguiamo. Questa clausola è molto importante, soprattutto in alcuni contratti, come i contratti di appalto, in cui si vuole a tutti i costi che l'appaltatore esegua la sua prestazione e non possa dire: io potrei eccepire che tu, committente, non mi hai pagato e fermare i lavori, no? Io, appaltatore, posso eccepire un tuo inadempimento, committente, quindi mi fermo, quindi non eseguo. No, questo non va bene. Tu lavora, finisci il lavoro, poi se avrà qualcosa da lamentarti, ti lamenterai. Questa clausola è una clausola valida, una clausola di solvet repet, è valida? Risposta: sì che è valida. In linea di principio è valida. Ma questo significa che nessuna eccezione possa paralizzare la esecuzione? Questo discorso vale per qualunque tipo di eccezione? Sempre e comunque il contraente B deve eseguire la sua prestazione? Risposta: no. Non sempre, comunque, ci sono dei casi così gravi, diciamo così, che consentono invece in ogni caso a B di sospendere o ritardare la propria prestazione. Perché? Ma perché qui non siamo in presenza di un mero preteso inadempimento della parte A, siamo in presenza di una eccezione di nullità del contratto, di annullabilità del contratto e di rescissione. Allora, se B può validamente eccepire che il contratto è nullo, non ha senso dire: tu esegui, poi andiamo a vedere se il contratto è valido o è nullo. Se B può eccepire che il contratto è viziato da errore, violenza o dolo, non ha senso costringere ad eseguirlo e poi andare a vedere chi avesse ragione. Se il contratto è rescindibile, non ha senso costringerlo ad adempiere per poi andare a vedere. Quindi questa clausola ha un significato complessivo che può raccontarsi così: se è una questione di inadempimento di A, possiamo dire tu B adempi e poi andremo a vedere alla fine chi ha ragione. Se A è effettivamente inadempiente, ti farai risarcire il danno, ma intanto l'opera va avanti. Se invece l'eccezione è di nullità, di annullabilità o di rescissione, no, a quel punto B ha comunque diritto a sospendere la propria prestazione, a ritardarla, perché il contratto di cui si vorrebbe l'esecuzione in base a quella clausola è un contratto viziato. E allora l'ordinamento non ammette che una clausola possa rinviare il contenzioso alla fine, costringendosi quindi B ad adempiere anche un contratto che per esempio è stato concluso per inganno o errore o violenza, o addirittura che il contratto sia nullo. Questa norma è molto importante perché mette in evidenza una tavola di valori dell'ordinamento rispetto alle azioni. Ci sono le eccezioni, diciamo, disponibili, l'inadempimento dell'altra parte, disponibili non nel senso di dire non importa se c'è un inadempimento, ma nel senso di dire ne parliamo alla fine, rispetto a quelle che sono così gravi da non consentire neppure di rinviare la decisione alla fine. Allora, il tema che noi stiamo affrontando è illuminato dall'articolo 1462, poi diremo meglio come, ma sin d'ora riflettiamo a questo nesso. La clausola che abbiamo letto nell'8.5, che vuole escludere l'azione di risoluzione, l'azione di annullamento, l'azione di rescissione, è compatibile con la tavola di valori che il 1462 ci consegna? E questo è il modo con cui affronteremo il tema la prossima volta insieme. Però cominciamo già a ragionare, perché questa è una spia importante. Quindi noi abbiamo una clausola che dice con tranquillità qualche cosa che andremo a vedere se può essere validamente detta.